Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Una vita, una storia. L'avventura degli italiani in Australia.
Francesco, siamo all'ultima puntata dell'intervista sul tuo vissuto. Allora, no. Dicevi che se fossi rimasto in Italia saresti potuto diventare senatore. E a proposito dell'Italia, l'Italia nel 2022 ha vissuto lo spettacolo senza precedenti offerto dal Parlamento in occasione dell'elezione del Presidente della Repubblica, che alla fine ha visto la rielezione del Presidente Mattarella, che è venuta al termine dell'ottavo scrutinio, che lo ha confermato con 759 voti. C'è chi valuta ottima questa scelta e chi sostiene sia stato un fallimento delle istituzioni. Tu che sei coinvolto da sempre con la politica, come commenti questa rocambolesca elezione?
Io la commento alla stessa maniera di come l'hanno commentata tanti, insomma è veramente una sconfitta della politica questa cosa qua. Adesso, a prescindere dal risultato, sicuramente Mattarella è stato nei suoi 7 anni un grandissimo presidente e sicuramente può garantire ancora una grande guida al prossimo settennato. Il problema non è questo, il problema è che oggi come oggi nel Parlamento stesso, ma nella società civile italiana, sicuramente c'era un uomo, una donna all'altezza della situazione e capace anche di dare una continuità a quello che è stato fatto fino adesso a livello presidenziale, una continuità nel cambiamento. Cioè, è chiaro che Mattarella, per carità, ripeto, è un garante assoluto, però è ovvio che, a parte che ha appunto una certa età, ma rischia con il tempo di chiudersi sempre più in una, come dire, una situazione, come posso dire, non di stallo, ma di inerzia, perché, ripeto, sì, il Presidente della Repubblica non ha poteri, diciamo, direttamente esecutivi, chiaramente, quindi non è che può essere, però... Poi, per esempio, e non è cosa da poco, puoi influire sulla scelta, per esempio, dei ministri di un governo. Quindi adesso io penso che sicuramente la società italiana aveva la persona giusta per quel posto, che potesse appunto garantire il ricambio nella continuità. E purtroppo la politica di questo attuale Parlamento, di questa attuale compagine di partiti, non è stata capace, e in maniera goffa, in maniera anche... per certi versi ridicola, con dichiarazioni fatte il giorno dopo confutate, nomi buttati lì così, quasi a caso, tanto per primeggiare nel dire di aver trovato la soluzione giusta, eccetera. Tutta questa corsa, no? All'apparenza, invece di lavorare concretamente, d'accordo, capisci, per trovare la convergenza su una persona. E se avessero lavorato meglio, non solo meglio, ma anche con vero spirito di collaborazione, e sicuramente sarebbe stata la soluzione di una persona diversa, a fronte anche del fatto stesso che Mattarella stesso diceva basta ragazzi, l'ha detto chiaramente che non era più disponibile, perché insomma la sua età, eccetera, eccetera, era anche per lui giusto, lo ha fatto, e questo va sicuramente a grande suono, gli ha detto mi metto io qua, ma per lui, guardate che secondo me è un grande sacrificio questo uomo sta facendo. E perché? Perché? Perché la politica ha dimostrato una fondamentale incapacità di procedere. Questa è aver congelato, capisci, le posizioni. Perché siccome c'è tutto questo gioco di diffidenze portate ormai all'eccesso fra le parti politiche, diffidenza totale, questo governo è un governo che è tenuto, sì, in piedi da questa maggioranza larga, eccetera, no? Però è tutto basato sulla pura e semplice convenienza, perché nessuno voleva andare alle elezioni anticipate, e allora dice vabbè, stiamo insieme, continuano a pestarsi i piedi in continuazione su ogni cosa, però andiamo avanti, appoggiamo Draghi, eccetera, eccetera. Al momento è difficile, benissimo, da un certo punto di vista è un bene, perché c'è una certa unitarietà che in questo momento è fondamentale dietro la figura di Draghi, che consente chiaramente anche un'immagine dell'Italia di una certa solidità e tutto, però è una solidità che è molto fragile. Io sto pensando a quello che sarà lo scenario fra un anno dopo le prossime elezioni, perché su quello bisogna riflettere molto, perché che succederà fra un anno quando ci sarà un Parlamento innanzitutto ridimensionato? Io mi auguro solo, e lo dico spesso, che con la riduzione del numero dei parlamentari i partiti si impegnino seriamente a selezionare i loro candidati al Parlamento in una maniera seria, quindi ci sarà sicuramente meno persone, diciamo così, che vanno perché su incarico del partito punto e basta, vanno a ricoprire quella posizione parlamentare su incarico. Ma ci saranno persone che dovranno lavorare molto più seriamente, perché diciamo chi occuperà quelle posizioni dentro il Parlamento, il rappresentante generale dovrà ovviamente, essendo in numero minore, dovrà ovviamente avere una qualità maggiore sui problemi, sulle questioni eccetera, dovrà per intervenire sulle soluzioni. E io mi auguro, ripeto, che con il miglioramento della qualità dei parlamentari aumenti anche la qualità della politica. Ecco, questo è il mio auspicio, ecco, che faccio, è il mio augurio, questo per la politica. Però certo, attualmente la politica italiana è purtroppo in mano a persone che non valutano fino in fondo coerentemente le loro responsabilità di fronte alle reali necessità della gente.
Ma purtroppo il taglio dei parlamentari non significa un miglioramento.
No, però ci sarà una selezione, secondo me è una selezione più accurata per le persone che dovranno andare lì, e quindi questo, ripeto, dovrebbe, mi auguro, ecco, che dico, è come un auspicio, mi auguro che migliori la qualità delle persone, cioè dovendo i partiti scegliere chi mandare, dovranno mandare anche, capisci, persone, mentre prima c'era maggiore possibilità di mandare, diciamo così, persone che riuscivano a entrarci per vie traverse o cose del genere, adesso, siccome lì dentro nel Parlamento comunque poi vengono approvate le leggi, fino a prova contraria questo è, e quindi non dovrai solo dare un voto in quell'occasione, dovrai anche lavorare di più perché le leggi siano fatte in maniera accorta, e di conseguenza devi essere una persona preparata per tutto questo. Questo io mi auguro.
Speriamo. Senti, Francesco, dal 2020 e ancora oggi, nel 22, stiamo ancora lottando contro la pandemia del Covid-19 che ha costretto tutti al distanziamento sociale. Come vivi questo periodo che rimarrà nella storia, e quali sono le tue previsioni per il futuro economico e sociale in Australia e nel mondo intero?
Sicuramente questo è stato un periodo molto difficile, è una guerra, possiamo così paragonarla in effetti a un periodo, diciamo così, di sofferenza, a quello di una guerra. D'altronde, se ci astraiamo un momentino dalle conseguenze dirette, no, di questa pandemia, e vediamo il fenomeno un po' da osservatori esterni, diciamo che questi sono fenomeni ricorrenti nella storia del mondo, cioè è successo anche già 100 anni fa, succedevano prima molto di più con le pesti, le cose, insomma, per carità, se andiamo a vedere, no, la storia del mondo, no, è caratterizzata la storia del mondo da tutti questi avvenimenti che sono al di fuori proprio completamente del dominio umano, insomma, purtroppo sono fatti che sono imprevedibili, avvengono e l'uomo non ci può fare niente, può solo difendersi in qualche maniera. Quindi dico che certo oggi possiamo contare su cosa in maniera più convincente e più sicura rispetto al passato? Possiamo contare sulla ricerca scientifica e quindi sulla possibilità che l'uomo ha una capacità nuova di poter reagire a queste emergenze, a queste pandemie, attraverso gli strumenti della ricerca scientifica e quindi della ricerca farmacologica e della medicina in generale, che abbiamo visto comunque riuscita a contenere molto bene la diffusione della pandemia attraverso questi vaccini, eccetera. Quindi io penso che la pandemia attuale, a parte questi fenomeni ricorrenti, che probabilmente servono anche all'uomo per fargli capire che non è invincibile, e quello è già un grande insegnamento, e quindi di conseguenza farlo riflettere un po' sulle cose della vita e sulle cose del mondo, e mi auguro che anche in questo caso questa pandemia abbia dato un insegnamento da questo punto di vista. E diciamo che come finirà, e credo che siamo all'inizio del periodo finale ormai di questa pandemia, mi pare di capire da quello che si sente, da quello che si vede, da quello che si legge sui giornali, da quello che in televisione, io ritengo che ci sarà, dopo questo periodo molto difficile, ci sarà una ripresa, sicuramente già in corso per tanti versi una ripresa, lo si vede anche in Europa, sta succedendo, e forse anche un po' qui in Australia, cioè, l'Australia viene sempre un po' dopo, no? C'è sempre qualche mese di ritardo sulle cose, insomma, però poi si allinea a quello che succede nel resto del mondo, quindi credo che ci sarà un periodo di sviluppo economico. Però ecco, mi auguro che i politici, i governanti di tutti i paesi sappiano appunto, ecco, perché questo è importante anche il discorso che facevo prima, diciamo. Insomma, spero, ecco, che i governanti di tutto il mondo riescano a gestire bene questa ripresa, nell'interesse proprio soprattutto anche delle classi sociali più deboli, perché quello è anche il fatto che non può essere messo da parte, perché purtroppo questa pandemia ha pesato molto sulle categorie più svantaggiate, no? Di tutte le società del mondo, e adesso è necessario che al momento della ripresa anche queste categorie vengano recuperate, insomma, ecco, nella giusta maniera, perché è un obbligo, è un dovere che abbiamo tutti.
Francesco, prima parlavi di ricerca scientifica che ci ha aiutato a superare questo periodo, ma mentre 50-100 anni fa si faceva la fila e si lottava per potersi vaccinare, adesso al contrario c'è chi lotta per non vaccinarsi.
Che ti posso dire? Questo fa parte purtroppo anche di questo nuovo trend, di questi sistemi selvaggi di comunicazione. Viviamo questo mondo purtroppo oggi come oggi, basato, no, sulla diffusione delle informazioni, abbiamo visto anche in più delle volte, spesso e volentieri, false, comunicazioni false, con contenuti falsi, proprio non sostenuti da prove scientifiche, cioè. Purtroppo viviamo questo mondo, si diffondono queste idee sballate e purtroppo una fetta della società ci cade. Io questo fatto lo addebito molto ai social, insomma. Quello è il vero virus della nostra società. E io non mi astengo assolutamente dal fare questa affermazione, proprio perché sono convinto che lo strumento è meraviglioso, no? La facilità di comunicazione è bellissima questa cosa, ma purtroppo si presta ad un uso assolutamente anomalo. È malato, perché c'è la tendenza purtroppo dell'uomo a approfittare sempre, dove si presenta un'opportunità per si approfitta, vuoi per la ricerca di vantaggi personali, vuoi perché si vuole soltanto creare confusione sulle cose, cioè per un gesto di disprezzo nei confronti di, perché purtroppo c'è una componente, no? che vive male la vita, vive male, vive contro, vuole vivere contro, sempre, perché c'ha problemi, va a capire che purtroppo ci sono, e quindi attraverso questa facilità di accesso alla diffusione delle informazioni entrano dentro questo sistema e creano queste anomalie, queste cose che hanno veramente determinato dei danni gravi, perché molta gente che, diciamo così, anche che è morta e deceduta, poteva sicuramente non arrivare alla fine della vita se, diciamo, avesse voluto usufruire dei vantaggi della ricerca scientifica, della medicina, eccetera, che c'è. Purtroppo questi Novax hanno questo loro spazio, sono riusciti ad avere questo spazio, ed è sicuramente per me un male. Male gravissimo, ed è su questo argomento credo anche qui la politica dovrà molto riflettere e i governi devono anche lì, insomma, trovare una soluzione, perché ci deve essere un modo per filtrare le informazioni, cioè ci deve essere un codice stabilito perché certe informazioni possono circolare rispetto ad altre che non possono circolare, perché ci deve essere una definizione, perché non si può lasciare questa estrema libertà, perché poi, ecco, succede quello che succede. Gravissimo danno per me.
Francesco, con problemi economici, ambientali, politici e sociali, come vedi il futuro del mondo, in particolare dei giovani?
Anche questo è un bel argomento. Diciamo, i giovani, viva Dio, beh, di loro che sono giovani innanzitutto, quindi loro hanno dalla loro parte le energie giuste, e se queste energie ci aggiungono anche la voglia di fare, la voglia di creare, la voglia di essere utile alla società e inserirsi, io vedo che ci sono già e ci saranno sempre gli spazi per questi giovani. Certo, per quelli che invece magari finiscono nel mondo della protesta fine a se stessa, di bearsi delle loro idee, di mettersi contro, ecco, e ecco appunto anche lì entriamo in quel mondo lì, ecco, quello che diffonde queste notizie, lì c'è il collegamento. E beh, è chiaro che questi non hanno, secondo me, grande futuro. Io sono sempre, fondamentalmente, per natura sono un positivo, sono un ottimista, cioè ho l'ottimismo della volontà che, insomma, spesso combatte molto con il pessimismo della ragione, insomma, perché in effetti quando uno si mette a ragionare, dice, ma certe volte dici, ma vedo dei fenomeni che non ti portano molto ad essere ottimista, bensì al contrario. Però, ripeto, io sono ottimista, credo che il mondo si aggiusterà. Certo, ci sono fenomeni molto preoccupanti, ma quello che è chiaro, un fenomeno molto, è la sostenibilità ambientale. Secondo me questo è il problema dei problemi, il problema vero. Però mi pare di capire che forse un po' alla volta anche questo problema verrà con molta gradualità, ma comunque verrà risolto. Cioè, diciamo le energie alternative, le, tutte queste questioni che sono state elaborate negli ultimi anni come progetti per rendere questo mondo meno inquinato e quindi di conseguenza più vivibile, quindi che si ritorni verso la natura, cioè, credo che questi progetti gradualmente si imporranno e diventeranno vincenti, anche perché dobbiamo tutti essere fiduciosi su questo, perché altrimenti non so che, insomma, è la fine del mondo, e quindi io penso che prevarrà questa consapevolezza. È chiaro che la politica, tutto sommato, mi pare non stanno affrontando questo argomento sempre di più, anche se vabbè, attraverso celebrazioni anche spesso retoriche, magari come vari convegni, quello che è l'ultimo che c'era stato lì a Glasgow, eccetera. Però credo anche che si cominci veramente a dare qualche seguito concreto a questa necessità di una nuova politica da questo punto di vista. Quello secondo me è il problema dei problemi, quindi speriamo bene.
Tu dici di essere un ottimista e che il mondo si aggiusterà, ma noi saremo vivi?
Sì, non mettiamo limite alla provvidenza, però allo stesso tempo dobbiamo anche renderci conto della condizione umana, che è quella che è. Quindi io non credo che lo vedrò, ecco, questo mondo nuovo, migliore, però mi fa piacere pensare che ci sarà, ecco.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.